come ho detto questa mattina, adesso facciamo la meditazione sulla Samaritana, capitolo 4, quindi stamattina abbiamo fatto la meditazione sul capitolo 6 e prima ancora sul capitolo 5, quindi stiamo alla lunga, stiamo rimettendo un po' assieme i pezzi. E allora, io penso che tutti noi conosciamo a grandi linee l'episodio della Samaritana. E allora, come si diffonde il cristianesimo? Allora, Gesù, cioè il Papa, ci dice che il cristianesimo si diffonde per attrazione. Allora, che cosa vuol dire questa attrazione? Ci sono alcune realtà della Chiesa, adesso non voglio fare nomi, quando io dico realtà della Chiesa intendo qualsiasi tipo di realtà e io le ammiro tutte, quindi non è che sto dicendo. Però sono alcune realtà della Chiesa che fanno materialmente delle cose, cioè nel senso che hanno degli interventi nella società, a volte anche molto importanti, significativi, no? Allora, per quanto riguarda l'Opus Dei, cioè, l'Opus Dei anche cerca di fare qualcosina, poveretta, insomma, nel suo piccolo. Sicuramente a Roma poi c'è questo enorme bestione che è Campus Biomedico, questo ospedale, ma comunque, diciamo, lo specifico dell'Opus Dei in realtà è non fare niente, cioè nel senso che essendo lo specifico dell'Opus Dei la vita quotidiana dei cristiani qualsiasi, quello che deve essere, quello che deve attrarre è la vita quotidiana dei cristiani qualsiasi. E allora, questa vita quotidiana dei cristiani qualsiasi come può attrarre? E il Papa dice due cose molto, molto belle, che io direi che si riassume con una parola soltanto, che è la gratuità. Allora, cos'è la gratuità? C'è una frase del Vangelo che è gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, no? E questa gratuità, cioè il fatto che io sto con te perché sei tu. In realtà la gratuità è proprio l'elemento necessario e basilare dell'amore, cioè nel senso che io sto con te perché sei tu, alla fine significa io sto con te perché ti amo, no? Poi è chiaro che io posso amare come un marito ama una moglie, o posso amare, diciamo così, come il Papa può amare un senza tetto, non so, però la gratuità significa che la spiegazione, la domanda perché stai con me è soltanto perché io voglia di stare con te, perché voglio stare con te. Allora, dal punto di vista delle cose, questo significa la povertà, cioè il fatto che conoscendo le cose del cristianesimo, una persona non deve pagare. Allora, qui è un discorso un po' delicato, no? Ma per esempio, tu sai che se un prete facesse pagare per andare a messa, per dire faccio pagare il biglietto, devo rifare il tetto, quindi si paga il biglietto. Ecco, questo è simonia, sarebbe, non so, scomunicato. Allora, è chiaro che poi ci sono mille modi, no, per fare cose più soft, ma nel senso che nella Chiesa ciò che è strettamente della Chiesa, che sono i sacramenti, mai possono essere pagamento. Anche quando uno dice l'offerta che uno dà alla messa, appunto, è un'offerta, non è una specie di prezzo, no? Ora è chiaro che quando una persona fa cose che fanno i cristiani, nel nostro caso, essendo cristiani normali, le attività che noi svolgiamo, adesso dico noi, l'Opus Dei, sono cose di tipo professionale. Per cui è giusto che ci sia un corrispettivo, che però è il normale corrispettivo professionale, cioè sarebbe strano che una persona venisse qui e non pagasse nulla, però sarebbe strano che una persona venisse qui e pagasse esattamente, adesso qualcuno di voi magari ha le canne molto più precise di me perché fa questo lavoro, no? Uno dice, una casa così, in un posto così, con un servizio così, quanto potrei farla pagare? Ecco, se fosse una cosa del genere non andrebbe bene. E comunque, adesso io qui mi sto riferendo non tanto ai mezzi di formazione, quanto alla vita normale, alla vita proprio dell'amicizia, alla vita di relazione, alla vita della frequentazione, che io mi rendo conto che è difficile, soprattutto quando si passa una certa età, io mi includo nell'età passata, io mi rendo conto che una persona è come se sentisse nella pancia che non c'ha davanti tutta la vita. E quindi se ascoltare una persona che ti racconta i propri problemi, i propri sfoghi, insomma è una cosa a volte che può costare molto e non è facile discernere, no? Perché per esempio uno non può togliere il tempo alla propria famiglia per stare con gli amici, però a volte sì, e però a volte sì tutte queste cose. Però soprattutto io volevo soffermarmi sulla gratuità nei confronti di Dio. Chiaro che voi state facendo un ritiro, per cui uno può dire, caro Don Mauro, ma che vuole lei? Già sto dedicando tre giorni feriali, gli dedico questo, ed avete ragione, no? Però possiamo fare dei passi in avanti. Per esempio, quanta della nostra preghiera è una preghiera di lode? Adesso, questa frase che dice il Papa, no? Cioè, quanto la nostra preghiera è soltanto chiedere. E noi abbiamo tante cose da chiedere, no? Abbiamo da chiedere appunto per noi, la nostra salute, la nostra carriera, le persone che amiamo, i problemi. E va bene una preghiera di richiesta, ma quanto ci succede, lo dico per me, quanto ci succede di pregare, di stare con Dio, perché è bello stare con Lui? Per esempio, quanto tempo, quante volte ci viene in mente la frase oddio, quanta la fa lunga sta predica, che magari possiamo avere tutta ragione di questo mondo perché la fa troppo lunga, no? Cioè, la messa lunga, la preghiera lunga, cioè, se noi lo mettiamo sul piano del rapporto personale ci accorgiamo subito che diciamo, se il marito sta con la moglie soltanto il tempo che serve, cioè, lì non si veicola nessun amore, no? È chiaro che un elemento fondamentale è proprio quello della tenerezza, e la tenerezza per definizione è data dalla gratuità. La tenerezza che cos'è? Per esempio il gesto tipico della tenerezza che cos'è? La carezza. La carezza che cos'è? È il gesto, la mano che tocca la pelle senza fare nulla. Cioè, non è che non prende, non toglie, non, no. Ora, quindi, ecco, questo è lo specifico. Quindi, se nella nostra vita riusciamo, quanta aliquota c'è di gratuità? E in realtà questo noi lo possiamo fare anche quando facciamo, per esempio, un benzinaio che fa il pieno di benzina, ci può mettere della gratuità. È chiaro che non può fare il pieno gratis. Però può fare tante cose in quel pieno, no? Che non sono soltanto il pieno. Io poi me ne accorgo, ci sono alcuni che sono più simpatici, più magari ci sono tanti modi, no? Di trasmetterti qualcosa, io stesso anche di trasmettere qualcosa. Allora, nel caso della Samaritana è tutto così, nel senso che, allora, chi è questa Samaritana? Questa Samaritana, diciamo così, ha tutti i tratti della prostituta, anche se tecnicamente non viene chiamata prostituta, quindi uno potrebbe anche dire che non lo è, anche se nell'Antico Testamento donna di Samaria voleva proprio dire prostituta, no? Perché si può pensare a questo? Beh, diciamo, in tutto il discorso che riguarda il marito, no? Va a chiamare tuo marito, rispose la donna, non ho marito. Le disse, hai detto bene, non ho marito, infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. Quindi questo marito, più che un marito, è proprio un padrone, no? c'è questa, soprattutto c'è una cosa molto singolare, che è il fatto di andare a prendere l'acqua ad un'ora del giorno in cui non ci va nessuno. E infatti uno dice, ci va, lo fa perché ci va da sola. Se voi avete visto i documentari sugli animali, gli animali dell'Africa, gli animali dell'Africa quando vanno a bere alla pozza, alla pozzanghera, vanno sempre la mattina e la sera, no? Perché? Perché di giorno si muore di caldo. Quindi, infatti, non per nulla, diciamo, c'è tutta la gente del paese, si vede che è rintanata a casa nel paese, invece lei fa questa strada da sola, con questo secchio che si porta da sola. È chiaro che sono soltanto indizi, no? Uno potrebbe dire, beh, ma adesso che c'entra? Sono soltanto indizi. Però sono indizi che vanno tutti in una certa linea. Però la cosa più interessante, la cosa più importante è il fatto che Gesù dice a questa donna delle cose straordinarie, importantissime, e queste cose noi le sappiamo soltanto perché questa donna le ha raccontate. Cioè quando dice per esempio che Dio cerca adoratori che lo adorino in spirito e verità. Ecco, questo è il tipico discorso della prostituta, nel senso che mentre chi non sa nulla, non ha frequentazioni tipo sessuale, magari non fa altro che parlare di quello, invece chi è immerso nel sesso e nella carne tutto il giorno ha voglia di parlare di spirito e di verità, no? E, cioè, se si legge questo brano vengono fuori delle cose veramente meravigliose, tanto che questo brano è uno dei brani che tradizionalmente viene letto nelle domeniche di Quaresima, se non mi ricordo male la seconda domenica di Quaresima, o la terza, non mi ricordo, forse la terza. Comunque, diciamo, è una... E qui si ha un tratto anche molto bello, qualcosa lo dicevo prima sull'essere discepolo di Cristo. Allora, noi quando noi diciamo la frase discepolo di Cristo, ci immaginiamo il fatto di andare dietro a Gesù Cristo. Allora, questo è quello che fanno, era il discepolo, per esempio i discepoli di Giovanni Battista erano così, i discepoli di Giovanni Battista andavano dietro a Giovanni Battista, eh? Cioè i discepoli dei maestri facevano così, ma era una discepolanza che durava un certo periodo di tempo, era come dire, vado a scuola del maestro, vivo con lui un anno, due anni, tre anni, lo servo e imparo delle cose. Invece la discepolanza di Cristo è proprio diversa, innanzitutto perché è lui che serve, vi ricordate l'ultima cena, no? Ma poi perché questa discepolanza dura tutta la vita. Voi vedete che Gesù non dice a questa donna, vieni e seguimi, con qualcuno lo fa, ma questa donna segue Gesù rimanendo nella propria vita. Cosa dice Gesù? Chi vuole essere mio discepolo, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Cioè, cosa vuol dire la sua croce? Prenda ogni giorno la sua vita così com'è, anche nell'aspetto di sofferenza, perché se noi amiamo qualcuno, dietro questo amore c'è sempre anche sofferenza. Questo è molto importante. Questo poi, diciamo, io lo sottolineo perché questo è proprio molto specifico dello spirito dell'opera. Lo spirito dell'opera è una cosa assolutamente semplice, perché il cristianesimo qualsiasi, quindi è un po' difficile da spiegare, però di per sé è proprio il cristianesimo qualsiasi. Quindi una persona dell'opera non deve andare da nessuna parte, non deve fare niente di per sé. Una persona dell'opera non fa nulla che non possa fare qualcuno che non è dell'Opus Dei. E vedete che questa donna, quando torna, spontaneamente, che cosa fa? Racconta quello che le è successo, no? La donna intanto lasciò la brocca, andò in città e disse alla gente, venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che se ci mettiamo nella prospettiva di prima, non è male come tipo di confidenza, no? Che sia forse il Messia. E poi alla fine si vede, no, che loro dicono: molti samaritani di quella città credettero in lui per le parole della donna che dichiarava: mi ha detto tutto quello che ho fatto. Allora, cioè, allora come si converte questa donna? Questa donna, come fa tutti, come facciamo noi, no? Cerca di buttarlo, come posso dire? Allora, voglio dire delle frasi che non feriscono nessuno, adesso cerco le parole. Cioè, cerca di buttarla sulla teoria. Dice: ma allora, vediamo un attimo, noi dobbiamo, voi dite che dobbiamo, che dovete, bisogna adorare là, noi invece diciamo che bisogna adorare qua. Chi ha ragione? E allora Gesù dice: ma chi se ne importa? Cioè, lui dice, sì, è il Tempio, ma comunque, provvisoriamente, in realtà quello che importa è la verità. Ora, guarda, questa cosa qua, oggi come oggi, è importantissima. Se voi non l'avete mai fatto, io vi consiglio di vedervi il filmatino su YouTube dell'omelia di Papa Francesco dell'8 maggio del 2013, che è quella famosissima dei costruire del cristiano che costruisce ponti e non muri. E poi c'era un'altra successiva, non mi ricordo, se siccome io le sento spesso adesso mi si accavallano, comunque qualche giorno dopo ne fa un'altra. Cioè, noi viviamo in una società, cioè, noi adesso, cerco i termini più basso possibile dal punto di vista, allora, noi conosciamo tante persone che per certi aspetti sono lontane dal cristianesimo. Cioè, o meglio, sono lontani da alcuni aspetti della vita cristiana. Eh? E deve essere chiaro che, cioè il Papa dice questo, se non ci credete non andate a leggere l'omelia. Dice: adesso viviamo in un momento felice, dice il Papa. C'è stato un tempo in cui la Chiesa, anzi lui dice, nella mia famiglia si diceva, quella persona non è sposata, la tal famiglia non è sposata in Chiesa, non possiamo andare a casa loro. La tal famiglia è atea e socialista, se mi sbaglio gli accenti, no? Dice atea e socialista, non possiamo andare a casa loro. E il Papa dice: per fortuna quest'epoca è passata. Allora, nel senso che tutti noi abbiamo, o noi stessi siamo persone che, divorziati, separati, magari abbiamo, adesso non voglio parlare delle persone presenti, no? Abbiamo parenti omosessuali, potremmo avere figli omosessuali. In realtà, quando uno ha dei figli, come fa a sapere se questo figlio sarà eterosessuale o omosessuale? Per dire, no? Allora, uno dice, ma cioè noi dobbiamo entrare in contatto con tutti. Qui Gesù, guardate che quando gli apostoli vedono Gesù Cristo che parla con la samaritana, si scandalizzano. Perché si scandalizzano? Si scandalizzano perché un ebreo non poteva parlare con una donna, figuratevi con una prostituta. Cioè non ci poteva neanche parlare, dovevano stare assieme, cioè insieme ad altri. Quindi vedete che lui fa questo passo, no? Allora, che cosa, questo cosa significa? Significa che, cosa vuol dire costruire ponti? Tu mi hai, cosa vuol dire costruire ponti? Noi abbiamo un fiume, no? Poi abbiamo le rive, come si fa a costruire un ponte? E devi trovare da una parte della riva e dall'altra della riva del terreno dove puoi costruire, dove puoi appoggiare della roccia, quello che sia, per forza, no? Più o meno, questa è la sostanza. Allora, come si fa a costruire un ponte con una persona che per certi versi, almeno nel mio caso, io sono sacerdote, per cui è chiaro che io vengo etichettato, no? Quello è un prete, o addirittura quello è un prete dell'Opus Dei, mamma mia, no? Peggio mi sento. Allora, come si fa? Cioè, si costruisce su ciò che c'è di buono nella vita degli altri. Cosa fa Gesù? Gesù dice, cioè, Gesù riesce a fare in modo che lei faccia un atto di sincerità, no? In questo è detto il vero. Lei non è che ha detto proprio la verità, no? Perché no? Però ha detto, ma sì, ma no, non è mio marito. Allora lui riesce a fargli dire tutto e lei dice, sì, è vero, hai detto la verità. Oh, bravo. Partiamo da questo. Allora, io riconosco i drammi che abbiamo tutti, di avere, adesso scusate, dico delle cose vere, non dico delle cose inventate, di avere parenti in prigione, di avere parenti in prigione perché sono condannati per pedofilia, di aver parenti che hanno ucciso parenti, di aver, dice, ma lei che gente frequenta? Frequento gente normale, che poi queste cose non ce le raccontiamo, no? Appunto, e così via, e così via. Allora, cosa bisogna fare? Bisogna contare su una cosa meravigliosa, dice il Papa, che c'è nel cuore di ciascuno di noi, di ciascun uomo, prima ancora di essere battezzato e cristiano, che è un comandamento che abbiamo, che è fare il bene e non fare il male. Nessuno di noi dice questa cosa è male, quindi la faccio. Cioè, sì, può succedere che odio qualcuno, ma insomma, normalmente no. Uno vuol fare il bene. Allora, bisogna partire da questo. Cioè, una volta in cui noi, è chiaro che diciamo quello che pensiamo rispetto ai vari argomenti, la gente in genere lo sa, sono persone che conosciamo da tanto tempo, uno lo sa come la pensiamo. Ma non è, cioè, è chiaro che non puoi continuare a dire, allora, ti ribadisco che la dottrina della Chiesa su questa cosa è diversa e tu ti stai sbagliando. Ecco, così non si dialoga, cioè così non è possibile. Cioè, nel senso, il problema è che noi siamo chiamati a arrivare a tutti. Poi ciascuno secondo le proprie vocazioni, cioè non è che tutti dobbiamo fare tutto, ma adesso io sto facendo un discorso generale che fa eco a quello che ci dice di fare il Papa in questo momento della storia. Quindi, tu fai il bene che riesci a fare. Ci sono delle cose che fai che sono male, vabbè, quelle non le devi fare, però problema tuo. Però io, sai che faccio? Voglio guardare al bene che tu fai. E se tu cerchi di fare il bene e io cerco di fare il bene, cosa facciamo? Costruiamo il mondo comune, perché siccome viviamo più o meno assieme, nella stessa casa, nello stesso quartiere, nella stessa città, nello stesso paese, nello stesso mondo, qualcosa di buono assieme lo possiamo fare, no? Facciamo quella cosa assieme, che non è appunto la discussione teorica su dove in realtà bisogna adorare, se è sul monte dei Samaritani o sul monte dei Giudei, perché così non ne veniamo fuori. Guardate che questo è quello che in realtà noi facciamo già da tanti secoli. Pensate all'epoca in cui nasce la riforma protestante, no? Che è con Lutero. Allora, cosa succede? Che per un po' si fanno la guerra, si scorticano reciprocamente, si ammazzano, si bruciano, bene. A un certo punto capiscono che così non si va da nessuna parte, cioè allora, si cercano delle situazioni, come posso dire, diverse, per cui è chiaro che se tu, luterano, mi fai qua dentro la funzione luterana, all'ora in cui faccio la messa, è chiaro che viene un macello. Allora, io ti faccio costruire il tuo tempio, dove vuoi tu, la tua sinagoga, chiamala come vuoi, no? La tua torre di guardia, come dicono quelli di Geova, e te la fai nei tuoi orari, nel tuo posto, ed è una cosa diversa dalla mia, e io faccio una cosa diversa dalla tua. Poi per il resto costruiamo il bene che possiamo fare assieme. Questo è quello che fa Gesù. Questo è quello che fa Gesù. Poi questo è proprio meraviglioso. Cioè, poi può succedere, no? Quindi Gesù a volte ha delle discussioni, quando gli vanno e gli dicono, senti, ma mi spieghi tu, allora, qual è il primo dei comandamenti? Cioè, e lui risponde, no? È chiaro che se ci fanno delle domande, mi spieghi qual è la dottrina della Chiesa su questo argomento, su quest'altro, io... Se lo so, lo spiego. Se non lo so, dico, guarda, non lo so, mi informo, poi te lo spiego. Ma se lo so, lo spiego. È chiaro che se una persona, se si ha un tessuto comune, un mondo comune, magari un'amicizia, è molto diverso che io ti chiedo una cosa, perché cioè io ti ammiro tanto per certe cose della tua vita, dico, ma guarda un po', su questa cosa così importante la pensiamo in maniera diversa, ma mi interessa capire come ci sei, come mai la pensiamo in maniera diversa. E poi vedete che Gesù qui si presenta come quello che ha bisogno. E perché? Questo è, diciamo, uno dei segreti della Trinità. Cioè, cosa succede nella Trinità? Nella Trinità succede che il Padre dà tutta la vita, la sua vita al Figlio, il Figlio riceve la vita del Padre in se stesso e la ridona al Padre. E questo gioco, la relazione di questo gioco, ha un frutto che si chiama Spirito Santo. Allora, quindi cosa succede? Che io do tutto a te e ti custodisco, e tu dai tutto a me e mi custodisci. Quindi è chiaro che Gesù va dalla Samaritana, lui che poteva far scorgare l'acqua dalla roccia, dice, mi dai da bere? Questo è assolutamente più semplice, cioè nel senso che, cosa vuol dire semplice? Cioè è paritario, cioè il cristianesimo nella sua sostanza è una fraternità, poi nella Chiesa, diciamo, nel mondo esiste anche una gerarchia, no? Ma a parte che una gerarchia, una cosa, non è la gerarchia dell'esercito, non è la gerarchia della monarchia. Vedete come il Papa continua a dire di essere vescovo di Roma, no? Vescovo di Roma vuol dire una cosa particolare, perché la Chiesa di Roma ha un suo ruolo particolare, ma lui dice, ho cambiato diocesi da Buenos Aires, sono venuto a Roma. Comunque, a parte quello, il punto è che siamo tutti uguali, cioè nel senso che siamo tutti figli di Dio, poi possiamo avere ruoli diversi, ma nella Chiesa non c'è chi dà e c'è chi riceve, non funziona così la Chiesa. Nella Chiesa siamo tutti persone che a titolo diverso diamo e riceviamo. Il Papa si confessa, cioè il Papa non può mettersi davanti allo specchio e confessarsi. Questo Papa qua, per la prima volta nella storia della Chiesa, ha voluto farsi filmare mentre si confessa. Quindi ecco, questo è, non lo voglio neanche chiamare apostolato, cioè nel senso, questa è la vita normale, cioè è essere se stessi. E quando ci si comporta così, in questo modo c'è la Trinità, e in questo modo quindi si attrae. E quindi, siccome lo Spirito Santo gli interessa tantissimo che tutti andiamo in paradiso, è chiaro che le persone si convertono nel senso che cambiano, fanno le loro strade, i loro itinerari, che non sono i nostri. Abbiamo letto stamattina nella messa, no? Nicodemo dice, mamma mia, ma sto Spirito Santo, ma che strada fa? Gesù dice, chi lo sa? Non sai da dove viene e dove va. Ed è così. Però è bello così, cioè non è un pericolo, capito? È una sorpresa. Ecco, lo chiediamo proprio alla Madonna, lei che è tempio dello Spirito Santo, no? Che ci aiuti ad essere veramente così nel nostro piccolo ogni giorno, cioè vivere la gratuità nei rapporti con Dio e nei rapporti con gli altri.